Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica.
Sta andando?
Bene.
Riprendiamo.
Riprendiamo. Bene. In parte anche ricavando qualche elemento già di per sé utile da quanto è stato detto in precedenza, poniamoci intanto questa questione. La tragedia, nel nostro senso comune, ha senz'altro a che fare col diritto e ha senz'altro a che fare con la poesia. Perché la tragedia noi tendiamo a concepirla come un prodotto poetico e all'interno della tragedia si producono, secondo il nostro senso comune, delle vicende che hanno essenzialmente un contenuto che potremmo chiamare etico, rilevante eticamente. In realtà, nel momento in cui noi pensiamo alla tragedia attica, la tragedia così come si produce ad Atene, in realtà pensiamo a qualcosa che contemporaneamente sembrerebbe tenere in sé le caratteristiche del rito religioso, dello spettacolo, del dibattito filosofico, del confronto politico, tutte queste cose assieme e forse nulla di tutto questo. Nel senso che ciò che in qualche modo avviene nella tragedia è qualcosa che in un certo senso si confronta con tutte queste dimensioni, che però rispetto alla tragedia non si danno ancora come strutturate, come esistenti. Quindi in un certo senso la tragedia le sostituisce, ma non è neanche del tutto esatto dire che le sostituisce, perché dire che le sostituisce significherebbe dire che la tragedia svolge la somma di queste funzioni, mentre invece svolge un'altra funzione, che però per più versi sembra in qualche modo sostituire queste, cioè nel senso che noi cerchiamo nella città il diritto, il rito religioso e così via e troviamo la tragedia, quindi qualcosa che per un verso tiene il posto di tutto questo, ma tiene il posto di tutto questo essendo anche qualcosa di diverso da tutto questo. Un grande studioso di antropologia antica del teatro come Turner diceva che essenzialmente la tragedia greca è come una sorta di tumefazione nel corpo della città. Un luogo nel corpo della città dove convergono in tensione tutte le forze che pervadono la città e dove sostanzialmente avviene un confronto che di volta in volta tende a produrre un punto di equilibrio in cui la città si riconosce, perché le tragedie si confrontano in agoni, in concorsi potremmo dire, e di volta in volta conseguono dei primati che in qualche modo dimostrano come quanto in ciascuna di esse si è prodotto risponda in un determinato momento al sentire della città. Quindi la tragedia in un certo senso deve, per così dire, rappresentare un luogo in cui la città si tiene assieme confrontandoci con ciò che potrebbe decomporla. Quindi un luogo in cui si maneggiano sostanze pericolose, che non è possibile non manipolare, se no sarebbe peggio. Quindi la tragedia rappresenta sotto questo profilo il punto più alto di autocomprensione della comunità in cui si produce, di autocomprensione e di autoproduzione, cioè nel senso che ciò che è la città è seriamente condizionato dal fatto che al cuore di quella che noi chiameremmo la sua cultura opera la tragedia. Atene, l'Atene della vicenda che va nella grande eterna tragica da Eschilo sino a Euripide, è per molti versi un'Atene di cui ci parla essenzialmente Platone attraverso il percorso che vi compie Socrate. O per meglio dire, Socrate, il Socrate platonico, eredita quel percorso tragico che arriva sino alla culmine rappresentato da Sofocle e si presenta come contemporaneo a quello che per Platone, come per Aristofane, con modalità molto diverse, è il punto di radicale dissoluzione della tragedia, che è affidato, che è in qualche modo interpretato e attivato da una tragedia, ovvero sia dalla tragedia di Euripide, che in un certo senso viene accusato di essere essenzialmente il luogo in cui la tragedia diventa un esercizio intellettualistico e, in un senso già quasi moderno, psicologico. E non a caso è una tragedia che trova quasi sempre come suo principale protagonista una donna, dove sostanzialmente le sintesi proprie di una società patriarcale come quella ateniese sono messe in difficoltà. Pensate a Fedra, pensate a Medea, che è un'extracomunitaria, oltretutto, no? Oltretutto. Donna non greca, extracomunitaria, e che oltretutto si permette di dire: voi uomini pensate di essere una gran cosa perché state con la lancia e lo scudo in guerra.
Femminista anche.
Ah certo, a suo modo sì, ma io preferirei battermi in battaglia 3 volte piuttosto che partorire 1 volta. Voi non vi sognate neanche qual è la condizione della donna. Dire questa cosa in una tragedia comporta un po' di problemi. Cosa vuol dire? Vuol dire che cominciano a saltare delle mediazioni all'interno della città, così come rievocare la vicenda di Penteo, di Agave, anche se ambientata a Tebe, significa essenzialmente dire la città potrebbe non saper mediare la potenza rappresentata dai propri dei. Dioniso, che è il dio della tragedia, può esplodere proprio anche attraverso la tragedia, distruggendo l'ordine che gli è complementare, perché non è stato adeguatamente riconosciuto. E non a caso Socrate in questo periodo ci dice, in questo senso comunica il pensiero di Platone, che la città ha bisogno di un altro livello di autointerpretazione, di una tragedia più bella della tragedia, di un'altra via che è quella della filosofia, E la via della filosofia è una via che, contrariamente al modo in cui si autorappresenta Atene come città nell'età di Pericle, piena di tutto e pienamente realizzata, come una città che ha bisogno, per riorganizzarsi, di una pratica che parta dal vuoto. Mentre in Atene tutti sanno tutto, Socrate è quello che sa di non sapere. E da questo vuoto si può costruire, secondo Socrate e Platone, una nuova dimensione che sappia molto semplicemente andare al di là degli dèi in direzione del divino, di un divino che è ciò che rende divini gli dèi, ma che non può essere pienamente avvertito, catturato e vissuto attraverso la figura delle divinità. In questo senso la tragedia si avvia, per così dire, a un superamento che è quello anche che progressivamente produrrà la rappresentazione della sua natura, che è quella che i greci ci hanno lasciato fondamentalmente, che è quella di Aristotele. Perché una buona parte delle cose che noi pensiamo della tragedia discendono da quella operetta incompiuta, comunque la si voglia considerare incompiuta, che è la poetica di Aristotele. Un'operetta in cui si dichiara di volere in qualche modo descrivere la natura della mimesis, cioè essenzialmente di quella che noi traduciamo impropriamente imitazione, di quell'attività di rappresentazione da cui dipendono le pratiche artistiche, e che sostanzialmente si concentra rapidamente per una sorta di pulsione interna che la porta ad andare alla radice di questo problema nella forma della tragedia. Cioè, alla fine, come se si dicesse, per andare al cuore di ciò che significa l'attività artistica bisogna andare al cuore dell'attività poetica, al cuore dell'attività poetica c'è la tragedia, che è la produzione poetica per eccellenza. E Socrate non a caso ci racconta una serie di cose che in un certo senso, come possiamo dire, servono in parte a un'interpretazione, se vogliamo, antropologica, in parte ad una interpretazione formalistico-strutturale della tragedia. E a suo modo ci spiega essenzialmente che la tragedia deve avere caratteristiche ben precise, strutturali, di estensione, di tempo, di organizzazione della vicenda che vi si sviluppa, di rapporto con delle fonti, per poter svolgere la sua funzione. Cioè vi è un rapporto, cioè stretto, tra la struttura della tragedia, la sua forma, e ciò che la tragedia fa nel corpo sociale e nel tempo in cui essa viene agita. E questa cosa in parte può essere definita attraverso la nozione di catharsis, di catarsi. Ovvero sia, la tragedia, attraverso il grado di perfezione della sua struttura, fa accadere in se stessa, e facendola accadere in se stessa, la fa accadere nel singolo spettatore e nell'insieme degli spettatori, una levitazione di eleos e phobos, di pietà e di paura e di terrore, in modo che questi due sentimenti trabocchino, perché catharsis originariamente vuol dire questo, è il travaso, come il travaso di bile, buttar fuori la pietà e l'orrore, e buttare fuori la pietà e l'orrore in presenza di una vicenda e di significati che rendano possibile questa purificazione. Dopodiché, ovviamente, Aristotele opera già in un contesto in cui la dimensione politica della tragedia, politica vuol dire di radicamento della polis, è tendenzialmente superata. E difatti Aristotele si concentra sugli aspetti strutturali della tragedia, e non a caso questa sua concentrazione ha fatto sì che la poetica sia diventata il principio, nel suo recupero rinascimentale, di una utilizzazione classicistica della tragedia, ovvero sia la tragedia, così come ne parla Aristotele, diventa un canone, un modello, le unità aristoteliche e così via, quando sostanzialmente in realtà questo elemento formalistico e in un certo senso normativo, oltre che valutativo, delle caratteristiche della tragedia, hanno al loro cuore qualcosa di diverso, su cui Aristotele non ha motivo di insistere, perché è qualcosa di evidente nonostante tutto per un greco come lui. Cioè Aristotele ci dice sostanzialmente una cosa che ci potrebbe sembrare sorprendente in un filosofo. Ci dice: guardate, nella tragedia vi sono molte dimensioni, però non è decisivo né il linguaggio né il pensiero. Quindi ci sono contenuti filosofici in una tragedia, sì, certo, ma non sono l'essenziale. Ci sono contenuti poetici nel senso stilistico, eccetera, e come no. La tragedia deve avere un linguaggio ornato, un linguaggio speciale, ma deve avere un linguaggio speciale non per un'esigenza nel nostro senso estetica. Deve avere un linguaggio speciale perché il linguaggio speciale ha un ruolo ritualmente speciale. Questi sono ad Atene e parlano essenzialmente in un greco dorico. E d'altra parte noi abbiamo mantenuto in parte nei nostri tentativi moderni, una parte importante dell'arte, della poesia moderna, è un tentativo a testa cercante di rifare la tragedia, di tentare di capire che cos'era e di rifarla. Ma noi stessi, per molti versi, abbiamo sempre cercato nella tragedia un linguaggio altro, un linguaggio che istituisse una forte distanza dall'orizzonte dell'esperienza del linguaggio ordinario. Uno dice per spocchia retorica, beh, forse anche in molti casi, ma fondamentalmente perché c'era l'intuizione che nella tragedia dovesse accadere qualcosa di qualitativamente diverso, e quindi c'è un linguaggio qualitativamente diverso. Il nostro Vittorio Alfieri quasi si immola, per così dire, alla ricerca di un linguaggio tragico che riesca essenzialmente a riprodurre la potenza linguistica della tragedia, con effetti che ormai che hanno fatto, che fanno sì che ormai nessuno se lo fili più, sostanzialmente, no? Fa questi suoi endecasillabi ipercomplessi. La famosa caricatura del tizio che gridava dall'oggione: oh, quanta poca nel teatro gente. Vabbè, comunque, sì, nel senso, come si può dire, in qualche modo il trombone, insomma. No, Alfieri andrebbe considerato molto di più, ma indubbiamente questo era l'effetto. Ora voglio dire, il linguaggio non è la cosa essenziale, dice Aristotele. Gli scenari, gli aspetti visivi, ma per carità, importanti sì, ma sono ingredienti. cos'è che tiene assieme la tragedia? Cos'è che fa della tragedia una tragedia? E la risposta di Sir Aristotele, come sappiamo, è il mizos. Mizos, ovvero sia, certo noi diciamo mito, ma in questo caso il mito vuol dire più specificamente il complesso degli avvenimenti che vi si producono. Perché la tragedia è qualcosa che deve accadere, deve veramente accadere, e la catarsi c'è nel momento in cui per quell'istante il pubblico sente la vicenda che sta accadendo come qualcosa che sta veramente accadendo. Tutti gli ingredienti della tragedia devono concorrere a produrre un vero evento, e il vero evento è essenzialmente tenuto assieme dalla vicenda, perché la vicenda è imitazione, mimesis, di azioni umane, imitazione della praxis, imitazione del dramma, ovvero sia rappresentazione delle azioni attraverso le quali gli esseri umani diventano quello che sono e producono il loro destino. Sotto questo aspetto noi possiamo dire attraverso Aristotele si creano anche le premesse di qualcosa che in realtà tutto sommato in Aristotele non verrebbe mai detto, ovvero sia che la tragedia è riconducibile a una serie di funzioni che noi chiameremo antropologico-culturali. Ad esempio, come possiamo dire, in omaggio oltretutto alla divinità caprina legata a Dioniso, ad esempio la nozione di capo espiatorio. C'è un libro molto bello di Giuseppe Serra che mette in evidenza come sia una ricaduta relativamente tarda, o meglio, rapida, ma successiva al suo momento apicale, che la, della vicenda di Edipo, il fatto che Edipo debba scontare, per così dire, la peste e sia in qualche modo condannato alla rovina come colpevole del parricidio e dell'incesto, e che abbia quindi prodotto la peste. Quando termina la tragedia compare qualcosa che invece è la cosa che ci interessa di più, cioè questo dice il coro, sintetizzando: queste cose terribili sono veramente successe ad un uomo. Caso, come avrebbe detto il nostro amico, il nostro Carlo Diano, vecchio di me, venerato maestro, Edipo, figlio della Tigre, il destino, sì, il destino, ma il destino è che noi siamo ciascuno quello che siamo. Questa è la tragedia. Questa è la tragedia. Tutt'attorno c'è ovviamente la secrezione di questa vicenda, che è il modo in cui la tragedia produce una funzione ordinante nella città. E allora, sotto questo profilo, la tragedia svolge una funzione che potremmo definire giuridica, ma in che senso? Nel senso che contribuisce a produrre l'orizzonte complessivo all'interno del quale si configura la produzione e l'esercizio delle leggi. Cioè, nel senso che la tragedia è un luogo in cui continuamente, in un certo senso, la legge viene colta non tanto nella sua vigenza, nel suo essere codificata, ma nel suo stato nascente, nel suo instaurarsi. E quindi questo ci riporta a una questione che è molto importante in prospettiva per un discorso su poesia e diritto, sulla necessità, posso dir così, della poesia per il diritto e anche sulla difficoltà della poesia a disinteressarsi del diritto. Cioè, l'aspetto importante su cui tenterei in qualche modo di insistere è proprio questo. La tragedia propone essenzialmente una situazione nella quale il diritto sta sorgendo non dall'esistenza di una legge che c'è già. Nelle tragedie siamo pieni di leggi che ci sono già, ma sono leggi insufficienti, che avranno bisogno di una legge che le supera. Nelle tragedie succede sempre questo sostanzialmente. Sì, ci sono dei re che pongono delle leggi, gli dèi si sa che hanno detto questo e quello, però il caso concreto che la tragedia propone ha bisogno che ci si inventi qualcos'altro. Questo appunto in qualche modo ci richiama a un problema che riguarda il sapere del diritto. Carl Schmitt, che è un personaggio che di tanto in tanto ci capita di... è un aspetto che ricordo volentieri spesso perché è molto importante, operava una distinzione tra i giuristi, tra juristen e rechtsgelehrte. Apparentemente siamo molto lontani da Atene, da tutti questi luoghi, però siamo in un orizzonte molto vicino a noi. Allora, i juristen chi sono? I giuristi sono i tecnici del diritto. Ma chi sono i tecnici del diritto? Io potrei dire, per semplificare, sono per coloro per cui il diritto c'è già. Come dire, esiste una tradizione giuridica, io mi ci inserisco, imparo tutto ciò che c'è da imparare e opero all'interno di questi spazi come praticante di una professione che non mi sono inventato io. Come tante volte facciamo noi nella nostra esperienza universitaria, no? Uno dice: ma che cos'è questa disciplina? Cos'è la filologia romanza? Cos'è la storia dell'arte moderna? Beh, è quella roba che fa il professore che la insegna. È qualcosa che c'è già, non devo inventarmela io. Oh, beh, ottima cosa, si possono fare ottimi lavori partendo da questa prospettiva. La più parte di coloro che si occupano delle discipline più diverse lo fanno in questa logica. Però ci sono, diceva Schmitt, era quello che interessava essere lui, i rechtsgelehrte. E i rechtsgelehrte sono i dotti del diritto, ovvero sia coloro che facendo diritto, occupandosi del diritto, attraverso l'occuparsene pongono comunque il problema dell'origine del diritto. Cioè coloro che attraversano anche la dimensione tecnica del diritto, ma attraversandola discutono l'origine del diritto e quindi sanno confrontarsi con questa dimensione in cui il diritto in un certo senso non c'è ancora, perché sta nascendo per noi attraverso il nostro pensarlo. Ecco, questo mi sembra molto importante, perché la tragedia allora ci presenta, come possiamo dire, una situazione nella quale le leggi sono messe in gioco e in un certo senso la tragedia, finché tiene nel contesto cittadino, produce il clima complessivo all'interno di cui il sentire che rende possibile la convergenza su una serie di leggi, su una serie di criteri, è presente e attiva. Cioè, sotto questo profilo, allora, un'attività che noi chiameremmo poetica, però con qualche difficoltà nel ridurla a letteratura, diventa in qualche modo essenziale, perché la dimensione delle leggi e del diritto sia concreta, perché attraverso il prodursi di un sentire che è un sentire della città, la pratica del diritto diventa una pratica possibile. E quando questo non diventa più possibile, la città sostanzialmente vive l'esperienza dell'eris, della decomposizione del conflitto. Va in pezzi. E non è un caso, è una delle altre grandi invenzioni, potremmo dire in termini moderni impropri, di Platone scrittore, il simposio. Non a caso viene descritto come la narrazione di un banchetto in cui si discusse lungamente, si riferisce ai contenuti della discussione, che è avvenuto molti anni prima. Molti anni prima vuol dire un momento in cui Atene è la città che domina l'orizzonte greco. Quando il dialogo viene scritto, c'è stato il disastro della guerra con Sparta, la peste e il governo dei tiranni. La città fiorente nella quale Agatone, che dà il banchetto del simposio, vince una gara come autore tragico, e la vince per la grande ricchezza, eleganza, piacevolezza dei suoi versi, è una città andata in pezzi. Andata in pezzi perché nel frattempo Socrate è stato mandato a bersi la cicuta, e perché la via filosofica proposta da Socrate e da Platone non l'ha imboccata nessuno. Casomai si è imboccata la via dell'altro allievo di Socrate, presente meravigliosamente nel simposio, Alcibiade. Quello che sa che Socrate ha ragione, ma che ritiene più importante servire la propria ambizione politica. Ecco, sotto questo profilo, allora, la tragedia diventa essenzialmente un luogo in cui sostanzialmente ci si confronta con la dimensione più radicale del diritto, cioè con una dimensione del diritto che non può essere ridotta al diritto già posto, ma che riguarda il diritto che concretamente si produce, capace di tenere fino a quanto terrà, fino a quanto sostanzialmente, come possiamo dire, glielo consentirà la capacità di produrre tempo che è sua. Quanto abbiamo?
È ancora qualche minuto, sì, sì.
Sì. 20,
25.
Come?
20.
Ecco, no, non volevo sforare. Ecco. Quando noi essenzialmente produciamo questa riflessione, la facciamo partendo, nonostante tutto, da un punto prospettico che può essere molto fuorviante, e nello stesso tempo, quando si sia assistiti dalla consapevolezza di questo rischio, anche dotato di una sua certa forza veritiera. Cioè, è il punto rappresentato da quell'emergere al cuore della modernità, al cuore dello snodo centrale tra prima e seconda modernità, del tema del tragico. ovvero sia il tragico. Voi direte: che cos'è il tragico? C'è un ricordo che Peter Zondi è stato un grande teorico della letteratura, a suo modo un grande filosofo. Introducendo il suo saggio sul tragico, aveva avuto la trouvaille bella di trovare il passaggio di una lettera di Proust, in cui Marcel Proust dice, tra disperazione ed autoironia, vous comprenez alors che ma condition c'est qu'un philosophe allemand appellerait le tragique. Cioè, è immerso in una serie di sfide terribili e lui dice: voi capirete, lo fa giocando evidentemente, che la mia condizione è quella che un filosofo tedesco chiamerebbe il tragico, per intendendo sostanzialmente che la nozione di tragico è una nozione da filosofo tedesco. Ed è vero, nel senso che in realtà una nozione come quella di tragico, voglio dire, è una nozione senza la quale non ci sarebbe quella roba che noi chiamiamo il sistema filosofico, il sistema filosofico idealistico, che passa attraverso il tragico e non ci si ferma, ma che fa sì che sostanzialmente tutto l'ordinamento del sistema filosofico abbia, come possiamo dire, una costante origine tragica e che in esso in qualche modo si manifesti sostanzialmente una tragedia. Dunque vediamo da Stradice il tragico. Allora cos'è? È ciò che fa sì che la tragedia sia tragedia. E ciò che fa sì che la tragedia è una cosa molto platonica, difficile arrivarci senza che Schleiermacher abbia ribattuto tanto su Platone, perché è un po' come dire che cos'è Tozeion, no? Che cos'è il divino? Uno dice: beh, ci sono gli dèi. No, il divino è ciò che rende divini gli dèi, ma qualcosa che quindi noi non cogliamo pienamente nel momento in cui ci accontentiamo di dire gli dèi. Ecco, il tragico è qualcosa che noi non cogliamo pienamente quando ci diciamo: beh, guardiamo una tragedia. C'è cioè qualcosa che la tragedia fa, che avviene nella tragedia. Potremmo dire dorlinianamente il significato della tragedia, che non è ciò che il significato di ciò che la tragedia rappresenta, ma di ciò che avviene nella tragedia e di ciò che avviene quando avviene la tragedia. Ora, il tragico diventa allora qualcosa che paradossalmente viene vissuto come importantissimo, ma che non può più essere davvero contenuto in una tragedia intesa come opera letteraria. Hölderlin ci si immolerà con la morte di Empedocle tentando di scrivere una tragedia che sia una vera tragedia, ovvero sia una tragedia che non possa essere ritenuta tale semplicemente per la sua corrispondenza a un determinato impianto retorico e stilistico. Una tragedia che sia un luogo in cui, come avveniva nell'antichità, si produca un evento decisivo. E Hölderlin non a caso ereditava il grande sogno della mitologia della Vernunft, il grande sogno della mitologia della ragione, l'idea essenzialmente vissuta per qualche mese da filosofi neoromantici e proto-idealisti, di un superamento della distinzione intellettualistica tra le diverse discipline, sia scientifiche che morali che giuridiche, e la realizzazione di una superiore forma di ragione configurata come ragione mitologica, come ragione poetica, capace di tenere in sé dalla fisica al diritto e di, sentite qualcosa di familiare, no? e di superare tutte queste distinzioni, superando contemporaneamente tutte le distinzioni sociali, superando l'organizzazione intellettualistica del mondo, dominata dalla tecnica, dominata dalla contabilità e dominata dalla differenza di classe. Ora, probabilmente accanto a Hölderlin il luogo dove maggiormente si gioca il rapporto filosofia-tragedia, a parte Hegel ovviamente, dove, come possiamo dire, ne abbiamo indirettamente parlato, perché come possiamo dire il discorso su Antigone è un discorso che porta direttamente alle pagine così note della fenomenologia dello spirito, dedicate essenzialmente all'attraversamento della tragedia di Sofocle, sono i filosofici briefe, Über Dogmatismus und Kritizismus, lettere filosofiche sul dogmatismo e il criticismo di Schelling, dove essenzialmente si mettono a confronto due principi, uno per così dire identificato con Kant, l'altro identificato con Spinoza. Primo, l'elemento criticista soggettivista, il secondo, quello per così dire oggettivista. Come dire, tutto dalla parte del soggetto, tutto dalla parte dell'oggettività. E Schelling sostanzialmente dice: non c'è nessuna possibilità in sede strettamente teoretica di scegliere tra questi due principi. C'è un'unica dimensione pratica in cui si potrà sempre scegliere per il soggettivismo, ma questa passa attraverso una cosa che richiede la discussione di ciò che era l'essenza della tragedia greca. E all'improvviso, in una situazione in cui sembra non centrarci nulla, perché si parla di Kant e di Spinoza, salta fuori la tragedia greca, ovvero il tragico. L'essenza della tragedia greca, questa cosa che accade nella tragedia greca e che va al di là di quei testi che chiamiamo tragedia. E ciò che accade nella tragedia greca, dice Schelling, è il fatto che è evidente che l'uomo è schiacciato da una forza che lo determina completamente. Però, ed è che questo accade nella tragedia greca, però l'uomo ha la possibilità, decidendo, pur essendo condannato dal fatto, di diventare responsabile della propria condanna, o per meglio dire, ottenendo di meritarla, attraverso un conflitto nei confronti del fatto, ottiene finché si batte contro il fatto di essere per qualche tempo libero. La tragedia è questa. L'uomo, fino a quando confligge col fatto, pur sapendo che il fatto non può che prevalere, per il tempo in cui si batte è libero. E aggiunge Schelling sintomaticamente: questo però i greci hanno potuto realizzarlo solo nello spazio dell'arte, perché per realizzarlo nella vita ci sarebbe stato bisogno di una morale da titani. Gli uomini non ce la fanno a reggere un confronto di questo tipo. Viene alla mente appunto l'uccello del primo dei quattro quartetti di Eliot, che passa volando e dicendo: no, via via, il genere umano non può sopportare troppa realtà. Ecco, sintomaticamente allora, attraverso la messa a tema del tragico, noi arriviamo, per così dire, a a qualcosa in cui si rideterminano, per così dire, le condizioni con, nei, del rapporto col diritto, anzi con le condizioni della pensabilità del diritto, in una direzione, non so se avremo tempo poi nei prossimi giorni anche di parlarne, che per molti versi è quella che si sviluppa nei lineamenti di filosofia del diritto hegeliano.
Io ne parlerò.
Ne parlerai tu, perfetto, allora siamo salvi. Ovvero sia un percorso attraverso il quale, partendo dalla datità presupposta del diritto, si arriverà al punto in cui il diritto si genera senza nessun antecedente, arrivando cioè esattamente a questo punto che era stato approssimato dalla riflessione sul tragico e che continuamente ci viene proposto dalla capacità della tragedia antica di proporci una situazione prima della quale non c'è niente, perché questo è ciò che è il principe, questo di cui si diceva Aristotele: la grande forza del mitos scelto bene, cioè del racconto scelto bene, è che non deve dipendere in nessun modo da qualcosa che debba essere presupposto, perché una tragedia funzioni veramente non c'è bisogno di non dover dipendere da troppe premesse, di non dover tornare indietro, di non avere flashback e di non aver bisogno della immissione di elementi che non facciano parte delle carte, diciamo così, come carte da gioco, che sono state date all'inizio della partita. È la condanna aristotelica del Deus ex machina. Cioè, non ha senso dire che a un certo momento arriva un Dio dall'alto, ex machina appunto, a risolvere una questione. Perché tutto ciò che accade nella tragedia deve essere il necessario sviluppo della premessa rappresentata dal suo inizio. Perché l'essenziale nella tragedia è ciò che accade nella tragedia e quindi ciò che accade attraverso ciò che accade nella tragedia. Perché ciò che accade attraverso ciò che accade nella tragedia è qualcosa che accade per noi adesso. Questo. E per questo che appunto diceva la tragedia ha bisogno, deve essere di una certa medezos, di una certa dimensione, deve avere una certa durata. La tragedia deve essere come una pallottola dal calibro perfetto che deve essere sparata nel minuto giusto. Perché è qualcosa che accade come una pallottola che arriva al cuore. E questo effettivamente, come possiamo dire, ci riporta, chiudo veramente, al fatto che il diritto si rappresenta nella sua astrattezza, nella sua universalità e modernamente nella sua non contraddittorietà. Ma vive costantemente in momenti concreti dell'esistenza di qualcuno. E la riflessione sul tragico ci riporta a questo fatto. Come dicevamo prima, Edipo, chi è? Come dice il coro, è qualcuno a cui ciò che gli è accaduto è veramente accaduto. A ciascuno accade la tragedia di essere se stesso. E in questo effettivamente esiste per un verso la soggezione al diritto, che è parte decisiva dell'organizzazione in cui noi siamo inseriti in tutta la nostra esistenza, e si pone il problema della giustizia. quella giustizia che evidentemente ha un rapporto profondo col diritto, ma che il diritto non può esaurire nelle sue forme. E che in un certo senso la poesia può sempre a suo modo invocare e forse per alcuni versi realizzare nel tempo paradossale che è suo. Cioè forse la giustizia c'è sempre, in un tempo che non ha cronometria. E di fatto non riusciamo mai a stringere veramente, perché forse perché appartiene a un'altra dimensione. Vabbè, basta direi.
Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima!